Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
C'è una finestra con le tende bianche e il vetro è infrangibile, ma non perché temano che scappiamo. Non arriveremmo lontano. Temono altre fughe, quelle che puoi aprirti dentro se hai un oggetto tagliente. Il mio nome è Di Fred. Tante cose sono proibite ora.
Questo è un frammento di una storia esemplare tratta dal romanzo distopico di Margaret Atwood dell'85. Lo conoscete come Il racconto dell'ancella, perché è stata una fortunatissima serie su Amazon Prime. Il titolo generale è Handmaid's Tale e parla di un'epoca in cui si svolge una cosa terribile. È un romanzo distopico, quindi è un incubo. A un certo punto una parte degli Stati Uniti subisce un golpe di tipo teocratico nazista, praticamente, in cui prende il potere una sorta di teocrazia fondata da dei comandanti, dei gerarchi cattivissimi, ipocriti, infami fino alla radice, che devono però affrontare un problema in questa società basata naturalmente su dettami biblici. È come se, diciamo, l'integralismo islamico fosse tradotto in senso biblico e applicato alla società occidentale. Per disgrazia, per un'errata gestione di rifiuti tossici nucleari, adesso non ricordo bene, le donne sono tutte sterili, ma anche molti uomini, quindi non si può più procreare. Le donne capaci di procreare in età avanzata sono state tutte uccise, una società spietata, e quindi l'unica maniera che hanno per avere figli è di applicare un comandamento biblico, facendo diventare legge la parte della Genesi 30:1-4, secondo cui i mariti che non possono avere figli perché hanno le mogli sterili potranno copulare con le loro serve per fare figli. E quindi, come Rachele disse a Giacobbe, non posso avere i figli che tu vuoi, quindi monta pure la mia serva Bila, la metto addosso a me, tu ti unisci a lei e lei partorirà sulle mie ginocchia. Prendendo questa parte della Bibbia come legge, i comandanti rapiscono e fanno schiave alcune giovani donne sterili che prendono da posto e non c'è stata la contaminazione, e le costringono a accoppiarsi con loro in grembo alle loro mogli e a partorire in grembo alle loro mogli. L'ancella è una di queste schiave che vengono torturate, uccise, gli levano gli occhi, le lapidano, gli tagliano le mani, applicano leggi veramente arcaiche, che hanno appunto il destino di fare la gravidanza per altre persone. Quindi, per paradosso, una città teocratica, conservatrice, ipocrita, assolutamente spietata, la gravidanza per altre persone diventa appunto il dettame fondamentale che permette di sopravvivere. Ma in realtà da noi accade qualcosa di diverso.
Senato approva.
Questo voto del Senato è diventata reato universale la gestazione per altri, ovvero saranno punite anche le coppie italiane che fanno ricorso alla pratica nei paesi stranieri in cui è consentita. Pena da 3 mesi a 2 anni di carcere e una multa da 600.000 a 1 milione di euro. La maternità surrogata è una tecnica di fecondazione assistita in cui una donna porta avanti una gravidanza per conto delle persone che poi diventeranno i genitori del bambino, l'ovulo e della futura madre, oppure di una donatrice, in modo che la gestante non abbia legami con il nascituro. Il seme può essere del futuro padre oppure di un donatore. La gestazione per altri in Italia è già vietata da 20 anni e da allora le coppie italiane si sono rivolte all'estero.
Il 16 ottobre, definitivamente approvata al Senato, viene in Italia perseguito come reato universale la surrogazione maternità, anche commessa all'estero da un cittadino italiano. Questo naturalmente è un principio basato, ispirato a una visione molto legata a una società simile a quella del racconto dell'ancella, però agisce su un piano totalmente diverso, una sorta di delitto universale, un insulto a leggi divine oltre che a leggi umane, tanto che abbiamo un ministro come la ministra Roccella che chiede ai medici: fate delatori, se visitate una donna che pensate che abbia avuto un figlio con maternità surrogata, vedete un bambino che immaginate che abbia questa provenienza, denunciatela. Ci troviamo in questa situazione. Oggi vorrei spiegare bene, capire bene in realtà di cosa parliamo, di cosa trattiamo, perché c'è molta poca informazione. La vulgata, che in realtà è una maniera per impedire alle coppie di persone gay di adottare, soprattutto maschi, di adottare bambini comprati, acquistati con appunto gravidanza per altre persone, ma è restrittiva questa lettura, è un tema molto più complesso che oggi vorremmo capire, senza pregiudizio, senza presupposti ideologici, cerchiamo di capire cosa si tratta. Oggi esce in libreria un libro, Gravidanza per altre persone, tra disinformazione, discriminazione, diritti negati, edito da Bollati Boringhieri. Il libro è scritto da Eva Benelli, che è una esperta in sanità pubblica italiana e internazionale, ha collaborato con le istituzioni, scrive per vari giornali, è una persona informata, e quindi oggi la sentiamo e cerchiamo di capire esattamente di cosa stiamo parlando. Allora, Eva Benelli, buongiorno, se è collegata.
Un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Allora, si rende conto che è un tema incandescente in questo momento, ma l'incandescenza di questo tema è basata soprattutto su una parziale informazione di cosa stiamo parlando. Infatti il sottotitolo del suo libro è Gravidanza per altre persone, tra disinformazione, discriminazione e diritti negati. Lei afferma un principio indubitabile: la procreazione oggi avviene, grazie al progresso scientifico, su piani completamente diversi rispetto a quella che era la cosiddetta banalmente definita legge di natura. Ricordo il primo bambino nato in provetta, la gente inorridiva: sarà un alieno, non avrà l'anima, sarà un'altra persona. Oggi non contiamo più nemmeno le persone che hanno avuto, diciamo, un aiuto di questo tipo per venire al mondo. Esattamente, vediamo come inquadrare questo tema della gravidanza per altre persone nella sua realtà, non nella sua fantasmatica lettura ideologica.
Sì, appunto, lei anticipava il discorso ricordando appunto il libro dell'ancella e quindi della sua realtà distopica. Noi non stiamo vivendo una realtà distopica, ma certamente stiamo vivendo in una realtà distorta, a cominciare dal fatto che appunto l'annuncio, no, che è stato dato anche con un certo trionfalismo, che la gravidanza per altre persone, in sigla GPA, è diventata reato universale, a cominciare proprio da questo, non è vero. Cioè, se per reato universale intendiamo qualcosa che in tutti i paesi viene condannato, ecco che non corrisponde affatto a quello che è stato approvato in Parlamento il 16 ottobre. Semplicemente quello che è successo è che alla legge 40, che da 20 anni governa appunto la riproduzione medicalmente assistita, e che già peraltro prevedeva il divieto di gravidanza per altre persone in Italia, è stato aggiunto un'unica frase, un articolo che dice che questa pratica è punibile anche se commessa all'estero. E tutto qui, cioè, è qualcosa che riguarda solo noi italiani, perché ovviamente ci sono 66 paesi al mondo che hanno comunque fatto della propria legislazione su questa pratica, non tutte in qualche caso comunque vietandola, ma in molti casi invece regolamentandola con criteri diversi, i quali ovviamente questi 66 paesi non avranno la minima intenzione di andare a modificare le proprie scelte, perché l'Italia ha deciso di rendere maggiormente punibili i propri cittadini. E a parte che anche sulla reale applicabilità di questa norma di legge ci sono molti dubbi, proprio perché appunto e basta pensarci, cioè se io vado all'estero e faccio qualcosa che lì non è vietato, no, in che modo, in base a quale principio giuridico, una volta che ritorno nel mio paese posso essere perseguibile. Certamente in questo momento peraltro non sappiamo, la legge ancora non è in gazzetta, quindi non abbiamo indicazione nemmeno dei cosiddetti decreti attuativi, quindi non abbiamo neanche idea di come si vorrebbe intervenire.
Però il messaggio che è passato è molto chiaro: finalmente finirà questo sconcio che le coppie gay, per la fine questa è tutta base, non possono andare a pagare delle povere donne che per bisogno, in cambio di soldi, compiono un atto abominevole, cioè partoriscono un figlio, poi lo danno in affido ad altre persone. Questa, diciamo, è la punta più estrema. Però esattamente, quando parliamo di gravidanza per altre persone, vediamo di capire il fenomeno nella sua estensione, perché questa, diciamo, è la lettura di vertice che può essere usata in maniera emotiva quanto vogliamo. Cioè, finalmente basta con questo obbrobrio che i gay possono prendersi figli e comprarsi figli. Non esclude che qualcuno possa essersi comprato un figlio, o si comprino figli, o esista un mercato dei figli. Nell'Ucraina, oggi sconvolta dalla guerra, c'era un mercato floridissimo di persone che a pagamento facevano maternità per altri. Ma nella sua rappresentazione più estesa, mi dice le varie tipologie di persone che ricorrono o che si prestano a questo tipo di pratica?
Ma sì, in realtà anche su questo la disinformazione è ampia, ma anche perché non è che abbiamo tutti questi dati, cioè nel momento in cui parliamo, per l'Italia dico, di una pratica che comunque era vietata già dal 2004, come possiamo sapere esattamente sulla base, che so, appunto di un registro che raccolga le informazioni, quante sono, no, le famiglie e che tipologia di famiglie ricorrono a questo tipo di pratica. Però insomma, una appunto delle indicazioni che più frequentemente si trovano è che la parte, diciamo, delle coppie omogenitoriali si limiti a un 2-3% delle persone che hanno fatto o cercano, vorrebbero fare ricorso alla GPA. E che quindi il profilo più comune, e questo lo si vede dai dati dell'estero, per esempio dai dati inglesi che hanno legiferato su questa pratica 30 anni fa, per lo più si tratta di coppie etero che per motivi legati a delle difficoltà biologiche, appunto delle disfunzioni che ne determinano la sterilità, e che, aggiungo questo elemento, evidentemente hanno, così per loro è molto importante che ci sia, no, la possibilità di crescere un bambino da appena nato, e quando la donazione dei gameti avviene da parte appunto delle due persone coinvolte, anche che ci sia una vicinanza genetica. Sono
quindi mi sembra di capire
che
dobbiamo
condividi da tutti.
Chiedo però, scusa, per far capire bene alle persone, ci sono varie tipologie. Una tipologia è quella di una coppia che non può avere figli per un problema fisiologico, per una patologia, per un qualsiasi tipo. Prendono, diciamo, entrambi spermatozoo e ovulo, e questo lo innestano in un'altra donna che fa da incubatrice umana per questo loro prodotto genetico.
Sì, questa è una delle possibilità. Incubatrice umana, forse appunto da gestante, no? Quello che viene, come dire, affidato a una terza persona è proprio questo percorso della gestazione. E può avvenire, allora, per completare lo scenario, sia sulla base appunto di gameti, cioè quindi ovulo e spermatozoo, che arrivano direttamente dai genitori, dalle persone che poi alleveranno il bambino o la bambina, oppure può avvenire anche per donazione dei gameti, quindi una ulteriore terza persona che entra nel quadro, perché magari i due genitori, i due aspiranti genitori, non sono in grado nemmeno appunto di produrre i propri gameti.
Quindi semplicemente il loro desiderio è avere un bambino sin dalla nascita, proprio dal momento del parto, quindi si rivolgono a delle persone che Poi adesso specifichiamo se su chiave volontaria, come gesto di donazione, gesto di altruismo, o come professione, perché se sono pagate diventa un mestiere anche questo. Ho visto interviste di donne ucraine in questo caso, ma ci saranno anche in altre parti del mondo, che serialmente producono figli in cambio di denaro, è un lavoro per loro che lo fanno. Ma ci fermiamo solo un istante, devo anticipare le informazioni della borsa, poi riprendiamo. Vorrei che anche gli ascoltatori però dicessero la loro. Noi cerchiamo di capire cosa ci sia dietro un tema che emotivamente è molto divisivo, e vorrei capire anche che, chiamando all'800240024, come la pensate voi che ci ascoltate. Tra un istante.
Melog.
Quando e perché hai deciso di diventare una madre surrogata?
Ho iniziato a pensarci dopo la nascita del mio primo figlio, ma volevo ancora altri figli miei. Dopo il terzo mi sono decisa, anche perché mi piace davvero essere incinta, ma non volevo crescere più altri figli miei. Mio marito pensava che fossi pazza, ma mi ha supportata per tutto il tempo. Mi sono rivolta ad un'agenzia, hanno fatto un sacco di controlli medici, psicologici e finanziari su di me e su mio marito. Dopo 5 mesi mi hanno valutata idonea. L'agenzia ci ha proposto una coppia. Abbiamo parlato per la prima volta con loro su Skype. Erano carinissimi e da quel momento io e mio marito abbiamo deciso che avremmo lavorato con loro.
A parlare una madre surrogata americana, presa dal canale YouTube della 7, Michelle, una madre di famiglia che ha scelto di fare gratuitamente la madre surrogata. È il tema di cui parliamo oggi con Eva Benelli, giornalista di Scienza e Società, tra i soci fondatori dell'agenzia di editoria scientifica Zadig. Si occupa da anni di comunicazione istituzionale, sanitaria, di promozione della salute. Oggi è in libreria il suo libro Gravidanza per altre persone, tra disinformazione, discriminazione e diritti negati, editore Bollati Boringhieri. Devo dire, Eva Benelli, che la maggior parte delle telefonate che leggo, che arrivano, è di persone che confermano quella che l'opinione mi sembra prevalente, madre è quella che porta un figlio in grembo, che in parte contraddice quelle che sono le leggi genetiche. Madre è quella che mette, se vogliamo da un punto di vista genetico, che mette il suo patrimonio genetico, ma madre può essere anche quella che adotta un figlio, che lo tiene da quando nasce e si occupa di lui. Sono vari piani. Io entrerei però in quello che è il tema di oggi, specificamente il tema di oggi. Abbiamo un'ascoltatrice, voglio sentirla, Ombretta da Roma, perché so che poi deve staccare. Ombretta, buongiorno.
Buongiorno a lei. Io tanti anni fa, diciamo 14 anni fa, ho fatto un'eterologa con donazione di un ovocito da parte di una donna esterna a me, mio marito. Avevo già provato 5 fecondazioni assistite in Italia, ma che non
è un'altra cosa. Noi stiamo parlando di un'altra cosa,
Sì,
della gestazione per altri. Il figlio l'ha partorito lei?
Il figlio l'ho partorito io, diciamo che però è sempre, fa parte sempre un po' di questa, anche di una donazione, anche un'altra una donna che comunque dona il proprio ovocito, anche quello è un discorso che in Italia ancora
è una donazione, non è che l'ha comprato, penso, no? Quindi è una donna che spontaneamente.
Ma diciamo che in realtà le ragazze, io l'ho fatto in Spagna, in realtà le ragazze poi vengono, viene dato un rimborso, diciamo così. Generalmente sono ragazze studentesse spagnole, così mi è stato detto, diciamo, al centro dove ho fatto la fecondazione, e anche queste comunque fanno delle stimolazioni che non sono neanche semplici, avendone fatte io 5, le dico, fisicamente è una cosa molto dura, ecco, da supportare.
Forte di questo tipo di esperienza, un'esperienza, diciamo, laterale, non è esattamente quello che stiamo parlando. Sì. Qual è il suo punto di vista rispetto appunto al tema che stiamo trattando, la gravidanza per altri? Se una persona, se lei fosse stata impossibilitata proprio avere la gestazione, avrebbe accettato un'altra donna tenesse 9 mesi questo figlio, poi glielo dia, gli avesse dato?
Sì, lo avrei fatto, perché comunque diciamo, secondo me ci sono anche persone che lo fanno con il cuore, come l'intervento che lei ha appena mandato in onda di questa mamma che ha preso l'esempio su YouTube. Ci sono persone che lo fanno con il cuore, persone che vogliono comunque, come nel mio caso, dare a mio marito un figlio proprio, E dunque la scienza ce lo permette, laddove non c'è costrizione, non viene fatto solo per motivi economici, penso che sia una cosa comunque...
È chiaro. Sentiamo Caterina da Monza e Brianza. Sì, giustamente, a valutare quando uno si trova attraversato dal problema, quando uno è fuori dal problema, può dare un giudizio soltanto di merito basato su una propria convinzione. Mm-hmm. Caterina, da Monza Brianza, sì.
Sì, no, io volevo solo dire che non si può giocare a fare Dio sulla pelle dei bambini.
Ma fare Dio che significa? Significa fare Dio.
Che significa che se uno non può avere fisicamente per un figlio, sì, non lo può avere neanche in questo modo. Esistono le adozioni, se uno non può avere bambini apre una pratica di adozione che è complicata, io lo so, è lunga, ma è fatto proprio per proteggere i bambini, perché i bambini non possono venire dati a chi ha possibilità economiche o a chi, che ne so io, c'è proprio questa difficoltà nelle pratiche di adozione, perché quando dai un bambino devi essere sicuro di averlo dato alla persona giusta. Ecco,
lei però quindi è contrario a ogni tipo di intervento di tipo clinico aiutare una persona ad avere un figlio?
La persona che non può avere un figlio, che può essere aiutata sicuramente con il discorso che vengono, se ci sono pochi spermatozoi ci sono determinate cose per aumentare il numero degli spermatozoi che poi vengono impiantati nell'ovulo della mamma. Per cui questo, se poi ha un problema la mamma...
Il problema è la qualità del fanno. Come abbiamo capito, esprime un punto di vista in cui c'è una legge divina che l'uomo non deve superare, quindi in teoria se anche uno si prende una malattia dovrebbe rispettare la volontà divina che deve schiattare. Questo è un punto di vista, mi prendo le responsabilità. Francesco da Palermo, velocemente, poi ritorno col mio ospite. Francesco da Palermo.
Sì, buongiorno, sono molto veloce. Non capisco perché, essendoci purtroppo per motivi vari tantissimi bambini in giro per il mondo, ma anche in Italia, disponibili a essere adottati o sperando di essere adottati, non si utilizza questo sistema dell'adozione anziché la gestazione per altri o qualunque altro sistema poco trasparente. Io lo definisco trasparente perché non capisco perché bisogna andare in Ucraina per la GPA.
Perché in Italia non è permesso.
No, ma ci sono tantissimi posti nel mondo, in Africa non ne parliamo. Dico perché proprio in Ucraina, non voglio essere polemico, si immagini perché biondo.
Ma è un posto dove avveniva questa cosa, ma avviene anche in altri posti.
Biondo, azzurri. Ecco, la richiesta.
Probabilmente sì, è strana.
Ma dico, tutti i bambini che ci sono da essere adottati, ce ne sono tantissimi. Ecco, miglioriamo semmai la legge, se è troppo farraginosa, per l'adozione. Cioè io credo che sia la sua migliore,
sì, però vede, noi ci facciamo tutti giudici di aspirazioni e desideri degli altri, capito? Si fa presto a dire o lo adotti o se no niente. Se la possibilità di avere un bambino che è proprio in parte proprio, che si ha sin dalla nascita, che si alleva all'inizio, viene tecnicamente, uso un termine molto, molto laico, resa possibile, il mio punto di vista è che uno deve essere libero di poterlo fare, secondo me. Questo è il mio punto di vista, naturalmente è suscettibile di ogni critica. Eva Benelli, allora, l'ho fatto sentire quella che è l'opinione generale, inutile dirlo, per come è stato raccontato finora questo fatto, è qualcosa di abominevole, viene considerato abominevole. Ho sentito maestri di pensiero laico dire in televisione, lo considero abominevole. Forse dietro il fatto che ci sia l'idea di uno sfruttamento di persone fragili, in difficoltà economica, che arrivano a sacrificarsi di una gestazione di 9 mesi pur di avere, diciamo, un aiuto economico. Questo è il motivo per cui c'è questa forte presa di posizione negativa nei confronti di questo tipo di attività?
Ma certamente questo discorso dell'aspetto commerciale, che esiste appunto regolamentato in maniera diversa in diversi paesi, è qualcosa che ci prende in contropiede, e per quanto riguarda me personalmente è ancora uno degli aspetti su cui ho sospeso il giudizio. Però nelle cose che ho sentito dire, compreso appunto questo che no, madre solo chi tiene in grembo, ecco. In realtà appunto la biotecnologia ci ha separato da tempo da questa realtà, e madre in realtà diventa chi ha un progetto genitoriale, se nel momento in cui appunto desidera avere un figlio o una figlia non è in grado di farla, no, in prima persona. Cioè, quello che vorrei sottolineare è proprio che una delle grandi difficoltà, al di là di quelle
quante madri partoriscono figli con patrimonio genetico che non è né loro né del loro marito, e fanno impiantare un ovulo di altre persone, però vogliono provare l'esperienza della gravidanza, fanno un figlio, è loro, non è loro, è loro in parte. Cioè, difficile mai stabilire con criteri antiquati quello che ormai la produzione di un essere umano avviene anche in altre maniere, è sempre un essere umano come gli altri, uguale.
Esatto, e poi aggiungiamo che forse la parte che viene poco percepita è che chi appunto non può avere figli è vittima di una condizione appunto patologica, la sterilità è riconosciuta come malattia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non è una condizione, è una situazione appunto di disfunzione, e visto che esistono oggi tecnologie che possono modificare il percorso di vita di una persona che appunto desidera avere un figlio ma non è in grado di procurarlo in prima persona, il punto è questo. Cioè, e secondo me proprio anche il fatto di chiamare questa procedura, no, surrogazione di maternità induce all'equivoco. Non si parla di maternità, si parla di gestazione. La maternità sta all'interno di un progetto genitoriale che appartiene a qualcun altro. Ed effettivamente, come diceva anche lei, chi può dire a un'altra persona tu non puoi avere un figlio se c'è una possibilità?
Adottalo, perché ci sono tanti bambini. Questa è una cosa che dice mia nonna 50 anni fa, capito?
Le adottalo. Due cose sono difficilmente paragonabili, e proprio perché sono, come dire, esperienze diverse, percorsi diversi. E a parte vabbè, la farraginosità, ma giustamente qualcuno diceva miglioriamo la legge, d'accordo, però sono veramente modi diversi di concepire il proprio progetto di essere genitori. Tra l'altro tante volte, no, ci sono persone che adottano bambini pur avendo dei bambini propri, esattamente perché si tratta di un atto d'amore diretto diversamente.
Diciamo c'è anche una degli espedienti lessicali per definire, quando si definisce utero in affitto, qualcosa che è chiaro che ripugna sentir dire una donna affitta al proprio utero, però è una maniera ideologica per parlare di una pratica che in realtà non si tratta di un utero in affitto. Ma lei può dirmi con una certa certezza quante in percentuale sono le donne che lo fanno come un gesto altruistico in piena libertà e quante donne lo fanno per bisogno? Guarda, anche le nostre latitudini, anche in anni insospettabili, non voglio fare nomi, non voglio citare città, non voglio citare episodi, c'erano madri che si andava a certe latitudini del nostro paese e si poteva comprare un figlio partorito da un'altra persona. Non pensiamo sia un fenomeno moderno.
No, in realtà appunto la disponibilità di questo dato non è così semplice da avere, cioè quindi in che proporzione, dipende veramente dai paesi che hanno imboccato strade diverse. Adesso, è stata spesso evocata l'Ucraina per tanti motivi, compreso il fatto una certa vicinanza e il paradosso, no, dell'essere in questo momento in una situazione di guerra, però anche alcuni stati degli Stati Uniti hanno scelto, no, il percorso della gravidanza cosiddetta commerciale, cioè la gestazione per altri cosiddetta commerciale, però appunto non sono pochi i paesi che hanno legiferato ammettendo solamente quella cosiddetta solidale. Tra l'altro l'ultimo in ordine di tempo è l'Irlanda, che l'estate scorsa ha fatto proprio questa scelta, cioè è intervenuta con una legge complessivamente sulla procreazione medicalmente assistita, ma con uno specifico dedicato alla GPA, che ha regolamentato, ha reso possibile a condizione appunto che sia solidale e non a pagamento. E ne parlo perché
è una legge recente, mi sembra di quest'anno, mi sembra di quest'estate,
sì,
no?
L'estate scorsa, a luglio di quest'anno, insomma, quindi dicevo l'estate scorsa, ma perché oramai siamo in autunno.
Però almeno hanno affrontato il problema, hanno posto, diciamo, un paletto, diciamo, evitando, che poi è facilmente aggirabile perché poi uno può aggirarlo come vuole, però dice noi ammettiamo per le persone che lo fanno per un gesto altruistico, non a fine di lucro. Ci fermiamo un istante, traffico.
Melog.
Intanto grazie a Carlo Salvatore e Lorenzo Nespoli da Milano, grazie a Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini da Roma. Stiamo parlando di gravidanza per altri, ne parliamo con Eva Benelli che ha pubblicato un libro che esce oggi, Gravidanza per altre persone, tra disinformazione, discriminazione e diritti negati. Un libro secondo me da leggere, piacerà di capire più cosa ci sia dietro un tema che viene radicalizzato naturalmente, perché è un tema fortemente reattivo e fortemente divisivo da un punto di vista ideologico. Molti rabbrividiscono pensando all'idea, pensate, una madre che rinuncia al proprio figlio per denaro, altri dicono molto più laicamente, è una maniera per soddisfare due esigenze, quelle di avere un bambino da poter allevare sin dalla nascita, quella o di fare un gesto altruistico o di procurarsi comunque una fonte di sostentamento in piena libertà, non in condizioni di coercizione, presi per estremo bisogno, lo possono fare. Però Eva Benelli mi diceva questo fatto però sulla ammettere che possa essere una fonte di profitto, lei sospende il giudizio, c'è qualcosa che ancora non abbiamo, diciamo, una volontà profonda di dire sì, ma lo facciano, fatti loro, perché di fronte a persone in forte difficoltà, in forte bisogno, andiamo lì, li paghiamo per farci un figlio, forse non è proprio una cosa che ci faccia dormire sonni tranquilli.
No, certamente no, però di nuovo bisogna interrogarsi come società, perché per esempio non troviamo poi così disdicevole il fatto che, appunto, che so, per restare sull'esempio dell'Ucraina, qualcuno, una madre abbandoni, lascia casa sua, lasci nel suo paese d'origine i propri figli per venire in Italia a occuparsi dei nostri figli. Quindi quello che voglio dire è che c'è una complessità su questo, che c'è una necessità appunto di riflettere in maniera laica e non ideologica su questo.
Lei si ricorda quando ci fu una transumanza, anche molti italiani che andavano in India a comprarsi reni, ricordo servizi in cui si vedeva tutti questi ragazzi con il taglio che si vendevano il rene, l'hanno fatto in tanti, c'erano organizzazioni ben definite che partivano appunto da medici, che c'era la possibilità che aveva bisogno di un rene se andasse a comprare in India.
Infatti quando si è appunto parlato della proposta di legge del cosiddetto reato universale è stato fatto il paragone appunto con chi si vende un occhio, no? Ma in realtà noi qui quello di cui stiamo parlando di nuovo è una capacità riproduttiva, un tempo, no? Non c'è nessuna vendita di un organo che poi non appartiene più alla persona, no? Quindi comunque si tratta di qualcosa di ben diverso. E di nuovo, come sul discorso delle adozioni, cioè è chiaro che l'abuso, la costrizione sono da escludere, no? Se è necessario lo diciamo, però se il problema è che qualcuno possa essere spinto a farlo per ragioni economiche, forse bisogna intervenire sulle cause di povertà. Adesso capisco che il discorso è, no, come dire, sono due piani differenti, però giusto per allargare la riflessione vorrei aggiungere questi aspetti. Poi c'è il discorso dell'autodeterminazione della donna, no? Cioè di nuovo a chi tocca di dire no, non lo devi fare. Negli esempi che ho citato nel mio libro, per esempio, c'è questa donna americana dove appunto peraltro quasi tutti gli atti sanitari sono a pagamento, dopo aver avuto dei figli propri fa 3 gravidanze per altre persone con l'intento proprio di poter mettere da parte i soldi per far studiare all'università i propri figli. Lo fa anche perché le piace essere incinta, che è una delle cose che abbiamo sentito, no, anche prima. Ecco, quello che mi sembra importante in una riflessione condivisa è che appunto arrivare a rendersi conto che le realtà possono essere tante diverse, che il sentire delle persone risponde appunto a criteri e valori che non necessariamente devono essere uguali per tutti, e soprattutto se non sono uguali per tutti, chi sono io per dire a un altro questa cosa non la devi fare? Ripeto, all'interno di una scelta che comunque il più possibile è autonoma e indipendente.
Allora, c'è un'ultima telefonata, Francesco da Verona, velocemente una battuta a un minuto, Francesco.
Sì, salve, niente, io volevo solamente dire che sì, come donna la mia esperienza, io e mio marito abbiamo provato più volte la fecondazione in vita, non è mai andata bene perché non si aggrappava, detto proprio così. Io da donna, se avessi soldi per farlo, perché poi mi ero anche informata, Io andrei a richiedere una gestazione per altri, nel senso,
quanto le hanno detto che le sarebbe costato? Quanto le hanno detto che le sarebbe costato?
Abbiamo guardato verso il Canada tramite ovviamente organizzazioni, ed eravamo sui 90.000 euro.
90.000 euro. Corrisponde, va Benelli, a quello che lei, a quello che lei, diciamo, ha letto e studiato? 90.000 euro per avere un figlio.
È un ordine di grandezza che è contemplato, dove, però vorrei aggiungere che non sono 90.000 euro che vengono messi in tasca dalla persona che è disponibile, appunto,
è chiaro, c'è l'organizzazione che organizza tutto, chiaro,
della procedura, che quindi mette in campo strutture, mette in campo esami,
tipo, mi sembra logico che, mi sembra logico comunque dall'entità della cifra a chiunque vadano, che è un'attività che non si possono permettere sicuramente tutti. Ci fermiamo qua, grazie Vabenelli, ci sentiamo lunedì.